nell'ambito del Trevignano Summer Fest, ecco Naturarte, dal benessere alla sostenibilità, terza edizione del festival dedicato alla riscoperta dell'essenza dell'essere umano tra corpo, cuore, mente, attraverso dei laboratori interattivi, dei workshop, dei concerti, delle performance live o, come in questo caso, attraverso degli incontri. Less is More, Elogio della rabbia e Judo sono tre libri diversi di Salvatore Laporta, che però affrontano lo stesso argomento, ma da tre angolazioni diverse. Salvatore Laporta, autore di una serie di libri, nonché editore, coeditore, ha una sua realtà. Persona che personalmente ho voluto a Naturarte fortissimamente. Poi in realtà questo mio volere sta cominciando a farmi pensare, no? Un po' per effetto anche degli incontri che abbiamo avuto oggi, quelli se accadono le cose c'è un motivo e pensaci e riflettici. Allora, Salvatore Laporta, autore di una serie di libri, qui stasera ne focalizziamo tre. E li vedete, sono Elogio della rabbia. Il sottotitolo non lo dico? No. Casa editrice Il Saggiatore. Judo, casa editrice Perrone. No, non mi deve suggerire, io sono un libraio e quindi lo so. No, 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 no. E l'ultimo che è Less is More, casa editrice Il Saggiatore. Allora, perché una persona che è a Trevignano invita un autore che vive a Catania e che non ha motivi per venire qua, se non magari incontrare qualche amico? Allora, succede che il qualche amico a questo punto è uno degli organizzatori di Naturarte. Ormai mi considero un'amica, guarda un po' che libertà che mi prendo. Però era troppo importante in un evento come questo, nel quale si parla di sostenibilità, di benessere, anche di affrontare le cose con meno, perché la scelta, e non è un caso che lui ha creato questo libro, ha scritto questo libro del Less is More, che è anche vagamente, no, legato alla meditazione, legato al mondo del buddismo, quello del fare a meno di cose che sostanzialmente possono anche essere non particolarmente utili o necessarie. Libro precedente che io ho già avuto modo di presentare a Roma qualche anno fa era L'Elogio della rabbia. Non abbiamo letto il sottotitolo. L'autore non vuole perché dice che non è opera sua, è opera dell'editor, della casa editrice. Ma io lo leggerò ugualmente perché ho il microfono. Elogio della rabbia. Perché dovremmo incazzarci di più e meglio? È illuminante perché la rabbia non è qualcosa di negativo, la rabbia è qualcosa che dobbiamo far uscire perché serve per espellere. Ovviamente le dovremmo fare meglio certe cose, no? Dovremmo imparare perché avere o provare rabbia è comunque qualcosa che dobbiamo fare, che dobbiamo condurre. Allora, gentile signor Salvatore Laporta, salvo, ci racconti perché? Poi c'è Giudo, ok? Del quale ho scoperto alcuni aspetti casualmente in questo nostro viaggio di avvicinamento. Salvo è arrivato 3 giorni fa a Roma, doveva in qualche modo riuscire a godersi l'amicizia e la vicinanza di alcuni amici. Che problemi?
Mi hanno dato bidone.
Ma no, vabbè, hanno dato il bidone. Diciamo che si sono trovati nell'impossibilità di ospitarti. E quindi alla fine si è dovuto godere il lago di Trevignano per 3 giorni, che non è male.
Lusso mi è
È
andato.
andata bene, io spero, me l'auguro. La cosa bella però è che anche questa poi è una, come dire, abituarsi a fare delle scelte, no? Vivere poi quello che ti capita. L'ultima delle chicche di questo soggiorno trevignanese è che oggi sarebbe dovuto arrivare qua con una navetta, perché vuoi che non ci sia una navetta? Non ci sono le navette. E quindi ad un certo punto è stato anche costretto a mandarmi un messaggio dicendo: io non so come arrivare, non ci sono le navette, qui non c'è nessuno che mi può accompagnare, anche le biciclette sono tutte rotte. E uno dice: vabbè, allora mi arrabbio, no? E no, basta, no. E invece la gestiamo questa cosa. Quindi questi giorni qui sono giorni nei quali abbiamo imparato che una serie di cose e di inconvenienti poi si possono risolvere. E quindi secondo me questa è già una tematica utile, qualcosa di positivo. Cioè io lo prendo positivamente. Ci siamo visti pochissimo perché ho passato tutto il mio tempo qui e tutto il tempo purtroppo in spiaggia, sul lago, in una bella struttura. Però vabbè, ognuno ha le proprie disgrazie, a te è toccata quella. E invece a me la piacevolezza di stare qui con una serie di persone che devo dire che è stato anche stimolante, con cose che non conoscevo e che ho scoperto. E quindi adesso tocca a te, quindi guadagnati questa partecipazione raccontandoci perché, raccontandoci cosa c'è dietro questa saggezza, questa... Oddio, dire saggezza sembra sempre no essere un po' presuntuosi, però l'ho detto io, non l'hai detto tu. Cioè, raccontaci, less is more.
Si sente? Sì, si sente. Ok. Diciamo che quel che è successo in questi giorni mi è andato di lusso perché sono stato davanti al lago per 3 giorni, tranquillissimo a scrivere e a leggere, quindi non è andato niente di storto. Però è più vicino alla filosofia del judo in realtà, perché il testo che sta lì in mezzo parla del judo come filosofia oltre che come arte marziale. E la filosofia del judo è appunto quella di adattarsi velocemente a qualsiasi problema si ponga nella vita, entro i limiti in cui riusciamo ad adattarci. È proprio la base del judo, cioè della grande via della flessibilità e dell'adattabilità. Quindi è stato più un percorso judoistico, la capacità di mantenere il nostro baricentro stabile nonostante gli infortuni della vita, che però tutto sommato, più che infortuni, sono state le occasioni per trovarmi a fare le cose per bene. Per quanto riguarda Less is More, invece, è un libro che ho scritto ormai 3-4 anni fa e non è un manuale per vivere con poco. Questa è la prima cosa che si dice all'inizio del libro. E poi ci sono un tot di recensioni in cui scrivono, però non si scrive nulla su come vivere con poco. Cioè, quindi capisco che a volte si può fraintendere come libro. Less is More in realtà è un testo che parla della capacità dei nostri oggetti, non soltanto degli oggetti fisici acquistati, ma anche delle nostre idee, dei nostri affetti, di ogni cosa che durante la nostra vita si accumula su di noi. La capacità di questi oggetti di sclerotizzarci, di impedirci di essere noi stessi, perché la differenza fra quel che acquisiamo durante la vita e quel che noi siamo è che l'essere umano è inevitabilmente in movimento, cambia durante gli anni, anche se di pochissimo, e se non cambia il più delle volte vuol dire che è morto, mentre invece le cose che acquistiamo, le idee che abbiamo, le amicizie, gli affetti, sono molto più statici della nostra reale identità. Quando noi tendiamo, e lo facciamo sempre, tendiamo ad attribuire alle cose che acquistiamo la nostra identità, allora in quel caso rischiamo di trovarci congelati in qualcosa che non siamo più noi stessi. Quindi vivere con meno in questo caso significa questo, cioè cercare di liberarsi delle sovrastrutture che si acquisiscono durante la vita ed essere più coerenti con se stessi. Però è una pratica difficilissima e molto dolorosa, perché una cosa è se bisogna liberarsi di una macchina o di una bicicletta, un'altra è se magari bisogna liberarsi della propria famiglia o dei propri affetti, perché magari una relazione è finita e la si porta avanti per abitudine, o perché con un amico si continua a pigliare il caffè ogni mattina anche se ci si odia. A volte succede persino questo. Vuoi dire qualcosa?
No, non voglio dire nulla, anche perché purtroppo anche caratterialmente, cioè se non riesco a mascherare più di tanto, nel senso che se non ti posso vedere, non ti posso vedere, e non ti guardo, e non ti frequento, e non ti vedo, sono poco diplomatica rispetto agli aspetti ovviamente personali della vita privata. Poi professionalmente si fa di tutto e di più, no? Professionalmente bisogna accettare anche dei compromessi. E talvolta quando accetto i compromessi poi mi chiedo, certo però Anna, che stai facendo sta cosa proprio, però ci sta, ci sta.
Quando, cioè, non è soltanto non essere ipocriti. Pensa per esempio, Less is More è andato abbastanza, è il primo libro con una casa editrice grossa, è andato abbastanza bene. Però è un testo, un saggio con un taglio narrativo. A me piace scrivere principalmente narrativa. Però pubblico il saggiatore, il libro va bene, è una cosa che ho acquisito durante la mia vita. Ma allo stesso tempo, quando ho visto che il libro andava bene, ero sicuro che il saggiatore mi avrebbe chiesto un altro libro dello stesso tipo, che poi è L'elogio della rabbia. Da un lato ero super contento, figuriamoci, pubblico il saggiatore. Dall'altro però è qualcosa che già si stava strutturando su di me, impedendomi di fare quello che volevo fare, cioè un altro tipo di narrativa. Poi dopo L'elogio della rabbia mi hanno permesso di avere più libertà, ora sto scendo il libro che di narrativa, però anche avere dei successi, piccoli o grandi, in qualche maniera ci inchioda ad una forma. Metti il caso che la tua libreria va tremendamente bene, ma a un certo punto ti accorgi? A un certo punto ti accorgi che non ne vuoi neanche a brodo, come si dice a Catania, che ti sei rotta le scatole dei libri. Come fai poi a spezzare, magari, metti il caso, succederà quando avrai 65 anni?
Cioè, praticamente tra
Fra
pochissimo,
un paio di
allarga un
mesi.
attimo il range, cioè sì,
Quant'anni
allarga l'orizzonte. Non si
c'è?
dice siamo in
No,
radio, stiamo
no, non
registrando,
devo
non si
dire
dice.
parolacce,
No,
soprattutto
allarga, cioè allargati,
quando.
buttati
85 anni.
avanti. Vabbè, ok.
A 85 anni ti accorgi che non ne puoi più, però per qualche strano motivo,
Che a
economicamente.
85 anni sarebbe anche
Sì,
giusto,
sì.
però insomma.
Vabbè, diciamo un po' prima, facciamo un'ipotesi più vaga. Diciamo
Sì.
che hai aperto la libreria a 20 anni. A
Sa.
35 ti accorgi che non vuoi più avere nulla a che fare con i libri, però tutti gli amici che hai accumulato in quei 15 anni sono legati al mondo dei libri. Economicamente avresti difficoltà ad andare avanti perché dovresti reinventarti. Stai ipotizzando, tutti quelli che ti amano e ti riconoscono come la libraia. Non è così facile per tutti a quel punto liberarsi della struttura economica, dell'identità che ci si è creata in quel caso con i propri amici, con le persone che si sono conosciute, con tutte le abitudini che magari si sono create in quel periodo, delle presentazioni, degli autori. Gli amici ti vengono a trovare, ti chiedono che libri ci sono nuovi, cioè si creano tutta una serie di oggetti, non soltanto fisici, che nascono da un successo e che ci vanno bene magari per 5-10 anni e che poi magari inevitabilmente, visto che noi ci muoviamo nell'arco della vita e prendiamo forme diverse, non ci corrispondono più. Ah, l'arte di non avere niente in questo senso è l'arte di essere capaci di riformulare la propria vita, però non è sempre possibile, è un'arte difficilissima e dolorosa. Poi, se parliamo di affetti, l'amore o l'amicizia è ancora più dolorosa. In comune con L'elogio della rabbia, il fatto che anche la rabbia nasce da questo, nella mia visione in quel libro. Oh, sembra che si fosse spento d'improvviso. L'ennesimo intoppo, no, invece va benissimo. La rabbia.
Pensa positivo.
No, positivissimo. No, meglio di così. La rabbia in quel libro è lo stesso principio, cioè è un sentimento guidato dal senso di giustizia, perché ci si arrabbia quando si pensa di essere davanti a un'ingiustizia. Certo, poi la visione del mondo che di volta in volta ha chi si arrabbia è diversa in maniera radicale e questo crea tutta una serie di problemi teorici e pratici nella rabbia. Però certamente quando ci si arrabbia è perché si vede un'ingiustizia. Si può vedere un'ingiustizia nei propri confronti, si può essere egoisti e pensare che un'ingiustizia non avere avuto abbastanza, o può essere un'ingiustizia sociale, magari si può andare a combattere in Kurdistan per un popolo lontanissimo da noi perché si crede che stia subendo un'ingiustizia. Però quel sentimento per cui si inizia a lottare, quando la rabbia è quella pura, quella vera, quella legata a questo sentimento, si inizia a lottare per qualcuno che è lontano dalla nostra famiglia, lontano dai nostri amici, lontano dai nostri averi, e comunque ci si mette al suo fianco per combattere, con rabbia, per ottenere giustizia nei suoi confronti, è qualcosa che mette in pericolo ciò che noi abbiamo accumulato durante la vita. Perché, per esempio, scendere in piazza e manifestare davanti a dei poliziotti schierati che rischiano di romperti la testa, devi mettere in pericolo la tua incolumità. Per andare in Kurdistan, come ha fatto una mia amica, a dare una mano a quel popolo dal punto di vista del volontariato, ha messo in pericolo tutta la sua vita sociale e anche fisica, perché ci si è trovata in territorio di guerra a un certo punto. Ma anche soltanto per difendere una persona aggredita in strada, bisogna mettere in pericolo ciò che si ha, forse tutto, in questo periodo storico soprattutto. Quindi anche in quel caso è un'arte del liberarsi di ciò che si ha.
Sì, mi permetto di aggiungere una cosa perché, insomma, ascoltandoti c'è una riflessione ulteriore, che talvolta oltre che mettere in pericolo te stesso, metti anche in pericolo le persone che ti sono vicine, no? Che possono essere dei compagni di viaggio, che può essere la famiglia. È un po' una sorta di contabilità che non facciamo mai quando si fanno delle cose. Quello che stavi dicendo mi ha fatto venire in mente il racconto di un ragazzo che ha vissuto la sua vita facendo dei piccoli furti, delle piccole cose, e contabilizzava dicendo: vabbè, adesso faccio sto furto, poi se mi arrestano tanto mi danno 6 mesi, vabbè, poi riesco. E faccio quest'altra cosa, vabbè, che mi danno 8 mesi, e poi riesco. Ad un certo punto la sua escalation, sempre quella del migliorare, no? Prima parlavamo con Alberto Sucato, parlavamo del voler oltrepassare i propri limiti. Ad un certo punto questo ragazzo ha oltrepassato i suoi limiti, cioè ha cominciato ad utilizzare per esempio una pistola per fare delle rapine. È peccato però che durante una rapina non ha saputo frenarsi, e alla fine la sua contabilità è stata sballata completamente, perché ha fatto un'azione che non era molto diversa da quella che aveva fatto fino a quel punto, soltanto ha oltrepassato il limite, e questo gli ha comportato non più qualche mese ma anni e anni. E a quel punto si è reso conto di non avere più una famiglia, di non avere più amici, di non avere più nulla. Aveva fatto una valutazione, e immaginiamo anche l'altra persona che purtroppo ha subito questa sua escalation e tutto quello che ne consegue anche per gli amici, i parenti dell'altra persona. Quindi talvolta quando, no, appunto, si parla delle nostre azioni, di quello che noi facciamo per andare, talvolta lo si fa anche a livello un po' incosciente, cioè non si ragiona bene su tutto.
C'è anche il nell'elogio della rabbia c'è un nucleo teorico che di solito lascia perplesse le persone e non è molto facile da maneggiare, cioè l'idea base che l'amore sia l'origine di ogni odio e limitazione, mentre invece la rabbia è un sentimento estremamente positivo, perché nel momento in cui io amo qualcuno posso anche rinunciare ad arrabbiarmi con lui nel momento in cui commette qualcosa di profondamente sbagliato. Cioè l'amore tende a creare confini inevitabilmente, perché non potendo amare ogni cosa, perché saremmo divinità, è il principio di non contraddizione che ci impedisce di amare ogni cosa contemporaneamente. Non si può amare contemporaneamente il buio e la luce, perché non li possiamo neanche pensare nello stesso momento, li possiamo pensare alternatamente, ma non nello stesso momento. Quindi l'amore inevitabilmente crea dei confini, crea delle bolle, delle nazioni, amore per la propria nazione, per il proprio gruppo, per la propria squadra, per il proprio quartiere, per la propria famiglia. Nel momento in cui una persona che amiamo, o un partito, un gruppo politico, commette una grave ingiustizia, è difficilissimo con la rabbia scagliarsi contro questa persona e denunciarlo, fare un passo indietro da quel gruppo politico, smentire tutta la propria rete di amicizie che magari ti identifica con quell'attività politica, nel momento in cui ti accorgi che quella forza politica sta commettendo qualcosa di orrendo. Quindi l'amore è un sentimento estremamente pericoloso a cui bisogna fare con cui bisogna stare molto molto attenti. Nel momento in cui, appunto, tu dici si rischia di mettere a rischio anche le persone che ami, estremamente, sia per quanto riguarda l'essismor, cioè sia se vogliamo adattare la nostra vita a ciò che siamo diventati realmente, rischiamo di ferire le persone che abbiamo intorno. In l'essismor c'è l'esempio di Rimbaud è utilizzato nel libro come l'esempio perfetto dell'adolescente che vive l'arte di non avere nulla. E viaggia in maniera così povera che quando si arrabbiava con qualcuno gli lanciava i pidocchi, era l'unica cosa che gli poteva lanciare. Ha girato tutta l'Europa come un vagabondo, né più né meno, e in questo ha trascinato però una persona, Verlaine, il suo compagno del tempo, che aveva una posizione stabile, forte economicamente, aveva una famiglia, era un buon borghese, ed è stato trascinato in Europa da questa sorta di giovane demonio, fino a che non c'è una foto in cui lui è seduto in un bar e beve assenzio, lo sguardo completamente perso, la vita completamente scardinata da questo adolescente diabolico, fra virgolette ovviamente, oddio, ci può anche stare visto come inizia la stagione all'inferno, che poi invece è disgustato anche da quella forma, cioè che aveva acquisito, del grande poeta veggente, finisce a commerciare armi in Africa finché non muore di cancro. per dire quanto è difficile adattarsi a una forma senza, dover, senza cambiare dentro e senza far del male alla gente che sia intorno. Quindi sì, ha voglia. Ha voglia. Ho la mamma romana, quindi se sconfino non è colpa mia.
Romana, bene, siamo contenti, c'è qualcosa che va, che funziona, bene, positivo. E però fammi capire, tu comunque hai fatto le Sismore, Elogio della rabbia, poi Judo, il filo comune. Cioè, perché? Adesso poi stai scrivendo un romanzo, adesso poi ne scriverai un altro ambientato a Trevignano. E perché, insomma, hai scritto quanto? 4 capitoli, 5 capitoli?
E di quello che sto scrivendo adesso, fin del quarto davanti al lago.
Quindi come minimo vorremmo poi una citazione.
È in ritardo, quindi è stato anche utile, questi 3 giorni davanti al lago, ho scritto.
Vedi?
Sì.
Non saranno molto contenti i tuoi in casa editrice, perché lui è anche una casa editoriale, eh? Al di là che poi gli piaccia, dice no, perché ho pubblicato, no, non gli piace, però lo dico io, ho pubblicato con il saggiatore che è molto importante, eccetera, ma lui è una casa editrice che è molto particolare, che è la Villaggio Maori, che fa dei libri estremamente particolari.
Noi.
Particolari.
Cioè, noi ci occupiamo principalmente di questioni di genere, nella collana modesta, quindi tutto ciò va dalla... appunto dagli studi di genere al femminismo e così via. E una collana invece germinale che si occupa di resistenza nel senso più ampio del termine, cioè di quando una comunità più debole ha a che fare con una struttura di potere più forte che la tiene sotto scacco, quindi si va dai palestinesi alla mafia, per dire, ovviamente con ruoli invertiti. E poi abbiamo, vabbè, una collana di varia in cui infiliamo tutte le cose che in quel momento ci interessano culturalmente a me e il mio socio, quindi dal tango alle arti marziali, al judo. In quello siamo completamente anarchici, completamente.
Ecco.
Poi siamo minuscoli, indipendenti, non a pagamento e vivi, se questa è vita, da 15 anni, perché ora ne ho 3 spicci e mezzo, però va bene.
Vabbè, ma scusa, ma dicevi prima, no? Quello del rinunciare. No, mi è piaciuta che nella tua ipotesi c'era quella di dire magari a 85 anni decidi di lasciare la libreria dove guadagni tante cose, decidi di fare. Sì, questo è il sogno, il film, quello del sogno che, vabbè, è un po' diverso. Poi tu lo sai come casa editrice.
Io ho sentito parlare di una cosa chiamata pensione, però non sono neanche sicuro che il termine sia quello.
Io credo che il termine sia corretto. Personalmente credo di poter andare in pensione con a livello di contributi a 97-98 anni.
Ah, perché esiste?
Sì, esisterà, magari nel frattempo esiste. Però insomma la vita poi si allunga, quindi diciamo che per usare... un eufemismo che è quello di Nanni Moretti. Voi avete visto il film, no? Nel quale Nanni Moretti a un certo punto è il suo compleanno, è seduto sul divano con degli amici e c'è un amico che gli parla del metro della vita, cioè gli dice: ok, tu quanti anni pensi di vivere? E lui dice: beh, 80, 85 anni, 80, ok. E quindi lui dice: ok, vabbè, diciamo 80 centimetri. Quanti anni hai? 40. Vroom, e restano 40 anni e lui improvvisamente in quel momento si rende conto che ha 40 anni davanti, quindi c'è stata questa riduzione drastica, come se si fosse azzerato il suo percorso. Quindi finisce di parlare col suo amico, ma è molto mareggiato, quindi prende la Vespa, perché nel film, caro diario, no, c'è sempre questa scena che lui sta sempre in Vespa e comincia a riflettere. E la sua prima riflessione è: ma no, ma perché ho detto 80 anni? No, io 90, 95, 120 alla fine, no? Perché la vita che vuole vivere è talmente enorme rispetto a quella che ha già vissuto che guarda avanti. E allora poi comincia anche a dire tutto quello che vorrebbe fare e che non ha fatto. O quello che lui ha e che non gli interessa, no? Perché comincia a fare delle cose stranissime, dice: no, ma quella cosa lì tanto non la uso, ma che mi serve, la butto, però invece quell'altra cosa la voglio fare. Perché quando uno guarda in prospettiva avanti, no? Non ti rendi mai conto di tutto il cammino che tu hai già fatto, che poi l'hai usato bene, non l'hai usato, il tempo che purtroppo non è replicabile. E quindi c'era anche questa sorta, no, di visione futura dell'immaginare, del guardare oltre. E se cominciamo a guardare oltre, in questi giorni l'abbiamo fatto spesso, anche allontanando, respingendo, buttando tutto quello che è inutile o quello che è superfluo. Ieri si parlava di cose, per chi era presente, si parlava delle cose, del decluttering, no? Del fare pulizia. Dice no, ma io continuo a tenere le cose perché magari un giorno mi potrà essere utile. E tieni delle cose lì. E a un certo punto dice no, buttale, regalale, fai spazio. Dice però nel momento in cui faccio spazio è il momento che ti riservano. E tu dici ma come, ce l'ho avuto qui in una vita, adesso che l'ho buttato è. Dice no, ma in realtà sei tu che ti stai condizionando, cioè che una cosa che era perfettamente inutile, adesso ci continui a pensare e la rivaluti come una cosa utile, ma in realtà non è così. Cioè tu nella vita ti sei fatto carico di tutto quello che ti hanno regalato, di tutte le cose, di tutti i pensieri, e in realtà dovresti allontanarti dai tuoi pensieri. Tanto per tornare fanno sempre in tempo, no? È un po' come il pensare. L'esercizio bellissimo che dicono che si dovrebbe fare, che ogni sera uno dovrebbe ragionare su quello che è successo durante la giornata, eliminare i cattivi pensieri, le cose che non sono andate e tenere soltanto quelle positive. E il giorno dopo si riparte con solo le cose positive. Se voi ci riuscite, io sono contenta, è un po' complicato, almeno poi la filosofia è un po'
In realtà
diversa, eh.
anche in questo caso c'entra il judo. Cioè il judo è la forma, la filosofia morale più aderente a ciò che viviamo ogni giorno che io abbia mai conosciuto. È veramente la forma della vita il judo. Uno dei principi del judo è comprendere qual è la parte essenziale della nostra posizione fisica, morale e mentale. Se io combatto, se teniamo conto del judo fisico, perché il judo è di tre tipi, quello là superiore, quello là filosofico, quello inferiore, diceva il maestro Kano, il fondatore del judo, è l'arte marziale. No, sono tutti collegati, sono l'uno metafora dell'altro. E nel judo fisico, se io non tengo conto di dove è raccolto il mio baricentro, se nel mio piede destro o all'altezza del bacino o proiettato all'indietro, se io mento a me stesso sulla mia reale posizione in confronto all'avversario, ho già perso, sono già con la schiena a terra perché mi fa volare. Quindi la cosa fondamentale del judo è capire qual è il fulcro della nostra posizione fisica e anche morale e intellettuale, sapere cosa è essenziale e cosa no, cosa può essere eliminato e va eliminato immediatamente, non c'è nulla di superfluo nel judo, e cosa invece essendo essenziale dobbiamo mantenere all'interno del nostro baricentro. E allora riuscire a riconoscere questa essenzialità delle cose intellettuali, fisiche, morali, affettive è necessario quando poi invece avviene lo shiai, cioè l'incontro con la morte, significa lo shiai nel judo sportivo, il combattimento sportivo, ma nell'arte marziale è il momento in cui avviene una crisi improvvisa, totalmente imprevista, e dobbiamo capire cosa va salvato e cosa no, in che maniera dirigersi, avere un quadro preciso di ciò che è essenziale va tenuto vicino e cosa invece va sacrificato immediatamente. E quindi in questo, come in tantissime altre cose, il judo è obiettivamente la risposta. Obiettivamente. Vabbè, sì, se praticaste judo, sono sicuro che la pensereste come me, se no, se non lo praticate. E tu mi chiedi qual è diciamo, il filo conduttore dei tre libri. In qualche piccola maniera sono una trilogia, perché quelli che sto scrivendo adesso sono legati da un altro tema, che è quello della cocciutaggine, in un certo senso. Mentre invece quei tre libri sono tutti e tre libri che in qualche maniera parlano della filosofia judoistica, cioè della capacità di, appunto, come dicevo all'inizio, di mantenere la propria identità nei mutamenti della vita, quindi nell'abbandonare gli oggetti inutili o gli affetti o le attività, e nel difendere qualcosa che ci sembra in pericolo e degno di essere difeso a costo della nostra incolumità fisica, morale o così via. E che sono due attività tipiche del judo, cioè la capacità di mantenerci noi stessi nei sobbalzi, nel percorso accidentato della vita. Mentre invece i due libri che ora, almeno uno dovrebbe essere in uscita a gennaio, che è la biografia di Vladimir, no, non cercatelo su Google, perché se no vi spoilerate tutto il libro, perché si trova, lo dico velocemente così non uscite, Vladimir Petrovich Diemikov. No, non ve lo dico più perché se no cercate su Google poi vi rovinate il libro. Cioè, la storia di un chirurgo sovietico degli anni 50. Lo conosci? Ah, ok, già l'avrò qua. Perché no, è un. Avete presente Carrère? Adesso io non scrivo come Carrère, però è diciamo, mi piace scrivere in quella maniera mista che va dalla biografia. Dentro ci sono. Giuda è scritto così: c'è il periodo in cui ho preso il Covid ed eravamo tutti chiusi in casa, l'eruzione dell'Etna, e contemporaneamente racconto il Giappone di fine 800, quando il judo nasce, ci sono gli scontri fra quei vecchi giapponesi che se ne davano di santa ragione. Quindi l'idea è quella, però in Diemikov racconto la vita di questo chirurgo. Ed era un uomo incredibilmente cocciuto e caparbio nel portare avanti le cose che credeva essere giuste, nonostante una parte delle cose che ha fatto è obiettivamente aberrante, non vi voglio dire altro. E ora sto cercando di scrivere, anzi ormai sto finendo un romanzo sul petrolchimico che c'è a Siracusa, che è stato costruito su un vecchio paese, Marina di Melilli, che era quella baia a Siracusa, sì. Quella baia era considerata, era chiamata la Baia degli Dei, era uno dei posti più belli della Sicilia. Se conoscete la Sicilia e pensate a Vindicari o insomma, i posti più belli, era uno di quei posti. E l'ultimo abitante di quel paese, Salvatore Gurreri, ha resistito senza vendere la propria casa, resistendo ai tentativi di sfratto e alle minacce e tutto il resto fino al 1992, quando era un vecchietto, circondato dalle fabbriche, hanno totalmente devastato quel posto. E finché lo hanno trovato morto, incaprettato con un sasso in bocca nella sua Alfa Sud, quando ormai non c'è più neanche motivo di farlo. Ovviamente l'ISAB, cioè tutto il polo petrolchimico di quella zona dove sono cresciuto io, ci sono delle condanne definitive, è stata installata con 2 miliardi di lire di tangenti sparse a piene mani sui lici del tempo. Prima di lì avevamo provato a installarla a Vindicari, che se non avete mai visto è un posto incredibilmente bello, e a Cefalù, per dirvi che cosa hanno distrutto, è che adesso non ci abbiamo presente com'era un tempo, ma pensate a vedere una cosa del genere. D'altro canto l'hanno fatto anche a Taranto con l'Ilva, Porto Marghera, cioè l'industrializzazione di quegli anni è stata uno stupro del territorio incredibile. Quindi gli altri due libri, che uno dovrebbe uscire, l'altro mo vediamo, se ne occupa la gente, Loredana, parlano di questo.
Quello che è in uscita uscirà
E
con.
Diemikov esce con Il Saggiatore a gennaio. Se smettono di esserci casini, perché l'ho scritto nel 21, poi c'è stata la pandemia. Tra le altre cose, Diemikov parla fondamentalmente della guerra fredda. E ne parlo come a dire: oh, vi ricordate quando i nostri problemi erano quelli della guerra fredda, dell'atomica, e i russi erano cattivi, che stavano. E l'editor, ora che siamo lì per lì, speriamo, ma mi ha detto: guarda, o l'aggiorniamo o scrivi un prologo. Io ho preferito scrivere un prologo dicendo: non ho voluto aggiornare, proprio per dare l'idea di quanto dobbiamo stare attenti a preservare la pace, cose che allontanandosi possono tornare molto in fretta. Cioè, nel migliore dei casi, quando li questo libro uscirà, avremo una nuova guerra fredda. Nel migliore dei casi, però. Sperando di non doverlo aggiornare, oppure ma facciamo corna, veramente, perché.
Mentre invece tu hai detto che adesso stai scrivendo altre cose. Cioè, l'idea di un libro, te, sapendo come scrivi, quali sono i tuoi stimoli, lo stile, eccetera, da dove ti arriva? Perché al di là del fatto del voler fare il difensore della patria, il difensore dei diritti, e avere lo schermo lucente, no, lo schermo, come si chiama? Lo scudo lucente, no? Come?
Di solito quel che mi piace sono. Ti faccio un esempio.
Cioè il tango.
Mi piace. Esatto. Come? Te ne ho
Il
parlato? Ma
tango.
perché te ne ho parlato?
No.
Ma sei seria? Il tango. Ah, porca pupazza,
Perché io e il mio socio, tu hai detto io e il mio socio, parliamo di arte, ma è il tango.
Ok, tre quarti di quello che dico me lo scordo, è evidente. Sì, no, è il tango. Mi piace ballare
Questo
tango.
scrive, perché almeno se lo
Eh sì,
ricorda,
no,
sì.
ma veramente. No, perché fra altre cose, uno dei libri che nella mia testa sto progettando è un libro che parli di un tanghero. Perché, come dici, come nasce? Mi piace il significato delle storie che vedo o che immagino. Immagino pochissimo perché è un'immaginazione veramente sterile a dir poco, per questo mi piace trovare personaggi reali. E in questo caso il tanghero che mi piacerebbe raccontare è Ciccio Frumboli, che non sapendo di
Chi
tango,
è che non conosce Ciccio
ragazzi,
Frumboli?
Ciccio Frumboli ha creato il tango moderno, ma la cosa figa è che lui è ancora vivo, è che la mia idea di Frumboli è quella di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a un'arte che ama tantissimo il tango, rinnovandola completamente. E credo che però il mondo del tango, la pratica del tango, le milonghe, insomma tutto quel mondo che poi mi piacerebbe raccontare, in realtà credo che ormai lo odi, cioè non lo sopporta realmente più. E mi affascina perché in qualche maniera riprende i temi che piacciono a me, cioè il fatto che puoi amare qualcosa in maniera tale da renderlo totalmente la tua vita e poi magari a un certo punto della tua vita decidere che non ne vuoi più, che vorresti proprio eliminarlo. Ma come fa Frumboli a non essere più un tanghero? Adesso, pausa. In realtà non ho idea se Frumboli realmente odi il tango ormai, probabilmente mi potrebbe denunciare ascoltando questo, quindi lo dico subito, non ne ho idea. Infatti, la mia idea è quella di scrivere un romanzo ispirato alla sua vita di un personaggio che però odi il tango come io fantastico possa odiare Frumboli.
Ma dove vive questo signore?
Frumboli è argentino.
Quindi vive in Argentina.
Sì, però il mondo del tango è molto piccolo in un certo senso, quindi ci si conosce tutti. Io non lo conosco di persona, ma se fossi andato a un seminario piuttosto che a un altro, lo avrei conosciuto. Quindi ci si conosce tutti, quindi sì, mi potrebbe denunciare. Ma il punto è che l'idea mi è venuta al momento in cui sono andato a una milonga a Porto in cui lui si esibiva. E ho visto una scena che mi ha affascinato tantissimo. Lui, tra l'altro, è un personaggio incredibile. Viene dal quartiere popolare di Palermo, in Argentina. È un uomo completamente fuori dai canoni del tango. Ha orecchini, si veste con la maglia dei Lakers. È proprio la mattina quando viene a fare lezione ai seminari, ti arriva tutto addormentato. Si avvicina al caffè e fa: oggi che cosa dovevo spiegare? Cose di questo tipo. Un personaggio che io adoro. La sua compagna, Juana, è una donna bellissima, elegantissima e piena di vita. Li ho visti esibirsi a Porto. E subito dopo l'esibizione si sentiva che, o almeno ho immaginato che ci fosse un attimo di attrito fra loro due, a volte si sente. Quando hanno finito l'esibizione, Frumboli ha salutato, ha lanciato un'occhiata che ho colto solo io e la mia compagna, penso, di odio totale nei confronti della platea ed è sparito completamente. Da quel momento Juana ha iniziato a ballare ogni cosa, dalla salsa al tango, felicissima. Adesso probabilmente è tutta un'invenzione della mia mente, però mi ha fatto pensare a questa trama, che sarebbe significativa secondo i temi che piacciono a me, e quindi ci sto fantasticando sopra. Poi sono qui e dichiaro ufficialmente tutto questo è completamente immaginato da un povero idiota che
Beh,
balla male
poi
tango. Cioè,
magari glielo mandi e dici: ma scusa, ma è proprio così, ho capito
no,
bene? E lui ti dice: scusa, ma che sei
magari
matto?
ci parli, gli dico: guarda, sto scrivendo sto libro, mi raccomando, mi denunciare, guarda, è tutto fantasia. Mi piacerebbe usare il suo nome perché secondo me è bellissimo, Frumboli. A me piacciono i titoli come Diemikov, Frumboli, non lo so, mi piace tanto, però probabilmente mi denuncerà, quindi lo chiamerò in un'altra maniera, che so, Rumboli per esempio, invece che Frumboli.
Ah sì, che tanto carino, no? Diciamo qua Rumboli.
Rumboli,
Ma non si
che
può
poi però
sentire.
c'è di mezzo la rumba, quindi non funzionerebbe.
Volevo chiederti, ti faccio due domande al prezzo di uno. Una, come sei arrivato a scrivere questa trilogia? Perché poi lo scrittore sente la necessità di scrivere e quindi e tu hai sentito la necessità di scrivere di queste cose. Prima. La seconda domanda è, a proposito di Frumboli, non si sentiva tanto. Come sei arrivato al chirurgo sovietico invece? Perché Frumboli balli il tango, ci sei arrivato, ma il chirurgo sovietico degli anni 50 come ti è apparso?
Allora, la cosa che mi piace di più dei libri in realtà nello scriverli a volte è questa maniera in cui si presentano i temi. Allora, la trilogia nasce in una maniera strana. L'arte di non avere niente, Lessis Morris, il titolo l'hanno messo quelli del saggiatore a cui voglio un bene infinito e sono bravissimi al loro mestiere, ma io odio gli inglesismi. Infatti hanno scritto l'arte di non avere niente, poi loro hanno detto... Less is more, fatto c'è modo di evitarlo, si scioglie il contratto, ho fatto vabbè dai, me l'accordo. Ormai siamo molto amici, quindi figure, non c'è. Lo sono dei grandissimi, infatti il libro è andato anche bene, probabilmente il titolo è più che azzeccato. Less is more è nato perché l'editore mi ha detto, conoscendomi, mi ha detto: senti, ma un titolo che parli di questo, l'arte di non avere niente e tutto il resto. Ho detto sì, ha voglia, anche se mi chiedi di scrivere la ricetta di Nonna Papera per il saggiatore, visto che lo faccio, però in questo caso mi conosceva, conosceva i miei temi ed è stato bravo a chiedermi un libro che sapessi scrivere. L'elogio della rabbia invece è un tema che mi ha sempre affascinato, perché l'idea che la rabbia sia stata sempre mal coltivata, soprattutto nella nostra epoca, che non sia indirizzata e utilizzata nella maniera giusta, secondo me è una cosa fondamentale. Cioè, la maniera in cui i nostri anni sono rabbiosi in maniera sbagliata, ho detto maniera 50 volte, dovuto al fatto che sono totalmente rintronato dallo stare davanti al lago, giuro che i libri sono scritti meglio. È un tema che insomma mi ha sempre affascinato. Quindi, quando il saggio mi ha chiesto un altro libro che parlasse di un tema di questo tipo, ho pensato immediatamente alla rabbia. Judo è nato in una maniera ancora più stramba, perché io pratico judo da quando avevo 17 anni, quindi quasi una trentina, e volevo raccontare le origini del judo e contemporaneamente avere per la prima volta la possibilità di fare quel tipo di narrativa mista in cui si raccontava, che so, del Giappone dell'Ottocento e appunto del periodo pandemico che stavamo vivendo. L'ho proposto alla mia agente, pensando che tanto non avrebbe trovato mai nessuno che lo poteva pubblicare, e nel frattempo mi sarei fatto venire in mente un progetto più pubblicabile. Dopo 2 settimane, siccome è brava, mi ha trovato l'editore. Quindi ho iniziato a scriverlo in fretta e furia, perché mentre scrivo anche Diemikov. Ma la cosa più bella è come sono arrivato a Diemikov. Perché mentre cercavo materiale per l'elogio della rabbia e presentavo Lessie Smore, ho trovato. Ero sul Tevere, fra l'altro. Forse ero venuto a presentare. No, 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 era prima. Perché ancora l'elogio della rabbia dovevo scrivere. Quindi ero sul Tevere che passeggiavo e c'era una rassegna, insomma. C'era un film di Pasolini, La rabbia, in cui sul finale, non sto ricordando adesso qual è l'altro. È un film girato da Pasolini e da un altro regista. Ma oggi la mia mente non va bene. Insomma, alla fine del lungometraggio dell'altro regista c'era un chirurgo sovietico di nome Vladimir Diemikov che faceva delle cose abbastanza opinabili. Non voglio aggiungere altro per non rovinarvi il libro. E questa cosa mi ha colpito profondamente. Vabbè, ve lo dico, perché fondamentalmente Diemikov è l'inventore della trapiantologia. Cioè, se noi abbiamo dei cuori che possono essere trapiantati, è per merito di quest'uomo incredibile. Solo che era un uomo che non aveva alcun senso del limite. Nel momento in cui lui aveva compreso che gli organi umani potevano essere trapiantati e sostituiti, ha iniziato a chiedersi: perché non trapiantare le teste? Adesso, l'idea del trapianto di testa e quindi la questione dell'identità, la maniera in cui, cioè il limite fisico che stabilisce quando siamo qualcosa o altro, questo mi ha affascinato tantissimo, però. Cercando materiale su Diemikov mi sono accorto che lui era praticamente stato eliminato dalla storia della medicina. Non vi dico i motivi, insomma. Questo personaggio ha iniziato a affascinarmi perché sentivo il tema della cocciutaggine, della testardaggine nel proseguire in percorsi che gli altri considerano assurdi, come appunto Salvatore Gurreri, che rimane in un paese che già è stato assediato e distrutto dalle fabbriche, senza più alcun motivo perché non c'è più nulla da difendere, e rimane finché non lo incaprettano e gli ficcano un sasso in bocca. Che erano quei temi che ora, dopo questi libri, mi piacerebbe portare avanti. Lo stesso Frumboli, che non esiste, il mio Frumboli, diciamo, è un personaggio che con una cocciutaggine incredibile crea il tango moderno. E paradossalmente quella cocciutaggine poi è la catastrofe di questi personaggi, perché il mio Frumboli si trova chiuso nella gabbia del successo, e Gurreri si ritrova a vivere tutta la sua vecchiaia in un paese devastato dalle fabbriche, dalla puzza e dal rumore, e dall'inquinamento ovviamente, perché non è solo una questione estetica, e Vladimir Diemikov muore povero e pazzo, povero, non pazzo, povero, e con una forte demenza senile in un quartiere periferico di Mosca, dimenticato e disprezzato da tutti. Mi affascina l'idea di come un percorso corretto, intrapreso con cocciutaggine, con correttezza, con coerenza, poi alla fine porti non al successo, o meglio, al successo e subito dopo alla sconfitta totale. È una parabola che mi affascina.
Ti faccio l'ultima domanda. Perché le persone dovrebbero leggere i tuoi libri?
Perché dovrebbero leggermi i diplomi di inventare un motivo? Intanto, innanzitutto perché le copertine sono splendide. Questa è una cosa fondamentale. No, io spero che siano dei libri utili, nel senso che spero che servano a dare una immagine del mondo, o meglio, delle strutture che stanno sotto gli eventi del mondo, che possano essere utili a interpretarli. Perché fondamentalmente quel che succede a Frumboli, al mio Frumboli, quel che succede a Diemikov, quel che succede a Gurreri, quel che succede ai personaggi che racconta il Lessie Smore o a quelli dell'Elogio alla Rabbia o ai vecchi giapponesi che se danno di santa ragione nell'Ottocento, sono epifenomeni di qualcosa che di significati che in fondo si muovono a questi, a queste storie e che tutti noi viviamo. La maniera in cui ci rapportiamo al senso del dovere, alle cose che ci opprimono e ci crescono addosso e ci danno una forma, il senso dell'identità, cioè quel che cerco di fare è dare una spiegazione a quel che avviene nella vita, degli strumenti per cercare di affrontarla in maniera più utile. Ovviamente non è detto che io ce li abbia. Quindi nel momento in cui leggete Lessie's More, Judo, Elogio della rabbia o la storia di Diemikov, potreste anche dire che non ho visto bene quel che c'è sotto quelle storie, ma vi porterebbe comunque a indagare, a chiedervi cosa sia successo realmente, e questa è la cosa che secondo me è utile in un libro. Ecco, cerco di portare avanti uno sguardo un po' più profondo su quello che succede. Non che il mio sia più profondo, ma magari quello del lettore potrebbe esserlo. Come invito. Ma fa più sta domanda.
Ma io, come?
Ma fare più sta domanda.
Eh no, è certo che te la faccio. Anzi, sono stato anche abbastanza brava.
Aspetta, mi è venuta adesso la risposta. Cerco di portare alla luce le strutture, ecco, di quello che racconto. Le strutture, secondo me, sono la parte importante della vita. Al di là degli accidenti, le cose fondamentali. Che poi io riesca a vederle o meno è secondario. Basta.
Che vuol dire basta, scusi?
Basta, che sennò si addormentano, poveri.
Ah, si addormentano, ha deciso. In effetti c'è un bel tramonto. No, il tramonto ormai è andato. Il tramonto è andato, siamo qua. Il tramonto è andato, però siamo qua. Non abbiamo acceso le luci, perché questa è stata la cosa bella. Non abbiamo avuto bisogno delle luci. Abbiamo fatto la nostra chiacchierata anche con una serie di voci che arrivavano da altre attività.
Io vorrei provare il visore per la realtà virtuale, se ancora ce l'hanno.
Ecco, e se poi ci sarà in futuro un libro che parlerà dei VR, dei virtual reader, cioè dei visori così, virtuali.
Li ha già scritti tutti i Dick, i libri che si potevano scrivere sul tema della realtà virtuale. È un po' Gibson.
Certo, un po' Le meraviglie del possibile. Erano delle vecchie edizioni in audio dove allora erano dei grandi scrittori, Bradbury, eccetera, che ci raccontavano delle cose che poi in realtà sono abbondantemente superate dai fatti. Però chissà. Va bene, io vi lascio se voi avete delle domande. Anche perché stanno già facendo l'applauso perché stiamo chiudendo?
No, sì. No, stanno applaudendo noi.
Stanno applaudendo sì. Noi. Questo è il bello del positivo. Bello, bravi. Ok,
tanto
bello
la radio
sei
mica
tu,
se ne accorgono, quindi va.
Cioè, sì, in effetti sono per noi gli applausi, grazie. E grazie a voi che siete stati con noi. Questo è l'appuntamento, in realtà, che ha concluso questa terrazza 2022. Naturarte si chiude qua. Gli incontri sono terminati. Avremo sicuramente occasione di rincontrarci con i vari autori, di rincontrare le persone, perché al di là del fatto che avere una libreria, come dire, le librerie sono delle onlus, sono senza scopo di lucro, anzi in realtà sono dei grandi ricettori di costi, ecco, più che di ricavi, quindi però ti dà una possibilità, e io per questo sono ricca, perché ogni volta che ci sono degli eventi, sì, esatto, io la prendo. Allora, questo signore che è qui a fianco a me e che io ho fatto venire da Catania,
è detto che sia un vantaggio,
io l'ho conosciuto 2 anni fa, perché ero momentaneamente senza un luogo fisico, senza una libreria fisica, ed avevo accettato una proposta, quindi ho fatto una manifestazione sul Tevere a Roma che è durata 80 giorni. In quella situazione, in quell'occasione, non so come, mi arrivarono dei suggerimenti dalle case editrici che mi proposero degli autori. Quindi io avevo già una serie di autori che conoscevo, ma le case editrici me ne proposero altri. E in quell'occasione io ho conosciuto Salvo.
Vedi che sfiga.
Elogio della rabbia, quello era il libro che presentammo. Fu una cosa che assolutamente mi costò, e mi costò moltissimo, perché potete immaginare che partecipare ad un evento come quello, con migliaia di persone ogni giorno che ti passano davanti, in una situazione molto particolare. Ma io l'ho sempre presa così, l'ho sempre presa come un investimento sul futuro. Ma sul futuro, non tanto professionale, anche su quello, ma sulle tante persone che incroci, che conosci, con le quali poi stabilisci dei rapporti più o meno amicali, ma ce ne sono tanti. Allora, per tornare un po' al Nanni Moretti, se io guardo dietro, ogni tanto mi diverto a riguardare l'elenco degli autori, perché di tanto in tanto mi diverto ad aggiornarlo, a guardare tutte le persone che sono transitate in libreria a vario titolo. E l'elenco è lungo e ci sono tanti nomi belli, ma non perché siano altisonanti, ma perché sono dei rapporti che poi si concretizzano, quindi mi piace questa cosa, mi piace e mi continua a piacere, quindi anche queste occasioni sono occasioni nelle quali ci si conosce, ci si incontra, anche con le persone che poi frequentano gli incontri, le presentazioni, no? Nascono poi dei rapporti e questo secondo me è uno dei grandi obiettivi. Prima o poi scriverò un libro, prima o poi, tanto c'è tempo perché il metro della mia vita ancora ha 350 anni davanti, scriverò un libro proprio di tutte le persone che ho incontrato, di tutti quelli che ho sentiti. Una cosa che vorrei fare, che magari potrei fare, è una sorta di diario di viaggio, ogni volta che c'è un evento come questo, trovare il tempo di fermarmi e di raccontarmi, più che raccontare, quello che è successo. E in questi due giorni ci sarebbero tante cose, molte riguarderebbero proprio Salvo, ma riguarderebbero anche tutto quello che abbiamo vissuto parzialmente insieme, come questa sera, dove ormai è praticamente buio, sotto alla terrazza è buio, ma perché accendere la luce? Perché? Quindi io vi ringrazio, ringrazio Salvo,
grazie a tutti.
Ovviamente l'invito è quello a leggere e ad approfondire, cioè questo è vabbè, ok, e ad approfondire la conoscenza se ne avrete voglia con quello che lui, con quello che lui scrive.
Se leggete qualcosa di mio, poi voglio un commento, mi contattate su Facebook e mi scrivete, che la parte bella dello scrivere in un certo senso è vedere quante fregnacce poi...
E avere degli echi. Bene, avere degli echi.
Esatto, sì.
Delle eco. Delle eco. Va bene. E
posso dire una cosa? Ne prenderò uno, però la domanda è... Secondo te, immagino che posso dare del tuo, cosa consiglieresti?
Ai.
Ma se no. se la domanda fosse stata fatta a me, avrei detto tutti e tre. Ora vediamo l'autore.
Due copie di tutte e tre.
No, due copie di tutte e tre, quello mi sembra esagerato, però.
No, quello che ha venduto di più e ha avuto più successo è L'arte di non avere niente. Però quello a cui voglio più bene io,
Less is more.
Quello a cui ho voluto più bene io, a cui voglio più bene, è Judo, che non è un libro di tecnica judoistica, è un romanzo, nella maniera in cui appunto scrive romanzi si cerca cioè è sempre pesante dire vorrei scrivere una carriera, ma diciamo. Secondo me dal punto di vista narrativo Judo è quello più appassionante. Altrimenti L'arte di non avere niente. In pratica, se vuoi leggere.
L'approccio.
E allora, per quel che sto scrivendo adesso in questi anni, Judo. Perché è la maniera in cui voglio realmente scrivere. E se vuoi se invece vuoi leggere qualcosa che spieghi un po' di più la maniera in cui ragiono, che non ti consiglio, L'arte di non avere niente. Quindi io voto Judo alla fine, voto Judo.
Le domande difficili, perché dovrebbero leggere?
Cioè, vi accontentate così, vi è bastato quello che ha detto? Io cioè stavo per fare delle cose, però non le dico.
Mettiamolo sì, in Judo ci sono un sacco di giapponesi che se ne danno di santa ragione dalla mattina alla sera, quindi è proprio bello da leggere. È fighissimo. Poi il Judo è una parte fondamentale della
vita
dell'umanità.
E poi c'è anche un pezzo che parla di casa sua, però sì. Al di là di questo, Judo. Cioè, vedi, allora, io l'ho conosciuto con Elogio della rabbia, l'ho chiamato perché mi piaceva quel concetto, no, del sapere esprimere, del buttare fuori, eccetera, e lui che cosa vi consiglia? Vi consiglia Judo. E Less is More.
Perché Elogio della rabbia, cioè è lo stesso tipo di libro di Less is More. Quindi no. Cioè, mica è facile, dovevi dire comprate tutte e tre, però... Cioè,
esatto. Scusa, però... posso parlare io? Comprateli tutti e tre e considerando che in questo caso non c'è una casa editrice che sta vendendo il libro, ma c'è una semplice libraia, potrei anche, per chi decide di fare questo tipo di acquisto, potrei anche decidere di arrotondare il prezzo di copertina togliendo 3 centesimi al prezzo di copertina, che mi sembra un'offerta niente male. Adesso scherzi a parte, desti tempi tutto fa brodo, no? Ok, no, scherzi a parte, no, sono un po' colpita, ma hai segato l'elogio della rabbia, vedi?
No, perché è il libro di me, è come il figlio di mezzo, capito? Cioè è simile all'arte di non avere niente, all'arte di non avere niente è andato meglio, quindi fra i due è... Che te devo
vabbè, mi avete convinto tutti e tre, ok, grazie, arrivederci, buona serata, vi aspetto al Banco Libri e a voi che ci state ascoltando su Oltrelago vi aspetto qui. E la conclusione di questo podcast non può che essere un grazie, grazie per te che l'hai ascoltato, per tutti quelli che erano presenti ed eravate in tanti, ci ha fatto piacere, perché sviluppare un programma come quello che abbiamo realizzato per questa terza edizione di Naturarte ci riempie di gioia. Voglio così condividere con voi un incipit, e l'incipit ha un titolo che è Metti insieme. Metti insieme una psicologa con un'idea e il desiderio di condividere valore, un'amministrazione comunale ricettiva, fattivamente disponibile, impegnata sui temi e appassionata nel realizzarli, una libraia per passione piena di energie, un artista geniale, un team di ragazzi motivati, un'intera comunità curiosa e disponibile, tanti operatori a vario titolo che hanno fatto con noi, hanno percorso con noi questo Naturarte 2022. E tutto questo è magia. Ma io che sono Anna, libraia per passione, nonché cofondatrice, passatemi questo termine, di Naturarte, insieme ad Ariadne Rossetti, e voce di Oltrelago, beh, devo ringraziare anche la web radio che ha consentito queste registrazioni, regalandoci l'opportunità di un ascolto e di un riascolto. Grazie.